Perché ci occupiamo di psicologia della sessualità? Perché la sessualità è una realtà molto complessa all'interno della dimensione umana. Quando parliamo di sessualità non parliamo soltanto di sesso, di organi, ma parliamo di emozioni, di sentimenti, di relazioni. Quindi la sessualità, quando ce ne occupiamo, è qualcosa di cui dobbiamo prenderci cura in un raggio grande, largo. Nella sessualità dobbiamo appunto ascoltare il corpo che abitiamo, che racconta il nostro essere nel mondo. Dobbiamo appunto ricordarci dell'io pelle che ci permette di avere le sensazioni e anche il rapporto, il contatto con l'altro. La mente, dove si formano i pensieri, le fantasie, i desideri della sessualità, ma anche appunto le paure, le preoccupazioni che riguardano il sesso o l'amore o i sentimenti. La sessualità oggi, in qualche modo unisce più competenze psicologiche e anche la competenza medica, con una necessità che questi due settori si uniscano per risolvere i problemi. In fondo, quando parliamo di un problema della sessualità, parliamo di un sintomo psicosomatico che in realtà racconta a nome della persona le difficoltà che nel tempo si sono strutturate o che si sono strutturate all'improvviso di vivere l'identità, il genere, il ruolo, oppure appunto come difficoltà nell'affrontare prima di tutto il rapporto con se stessi e poi il rapporto con gli altri. Nella stanza di psicoterapia si parla molto dell'amore, cioè l'amore è qualcosa che si lega anche al cinema, alla letteratura, i grandi romanzi che parlano dell'amore, della passione. Basta pensare a Anna Karenina di Tolstoi, la passione che divora, che crea, rotture o confusione nella storia delle persone. Nella stanza di psicoterapia dell'amore si parla attraverso il concetto di amore deluso, cioè quindi la ferita nella ricerca dell'altro, e spesso le persone pensano che la riduzione del sentimento dell'amore possa essere anche un divieto per la sessualità. Cioè, quindi la sessualità si lega al tema dell'amore come se fosse il permesso e anche la possibilità di realizzare l'aspetto dell'incontro, cioè dei due corpi, del desiderio. Non è sempre così, a volte l'amore non è legato alla passione o alla sessualità, può essere anche un amore quieto che però ha bisogno più di calore o di accendersi. Quindi la sessualità si lega ai sentimenti perché i sentimenti guidano all'incontro, alla possibilità di capirsi, oppure appunto alla delusione rispetto a questo. Nel momento in cui pensiamo di dover affrontare i temi della sessualità, la coppia è un contenitore importante, la coppia che nasce per motivazioni diverse. Alcuni grandi psicanalisti hanno detto anche, come per esempio Hillman, hanno detto che in realtà nella costruzione di una coppia affidiamo all'altro il nostro bambino non sufficientemente amato nella famiglia d'origine. L'identità è una dimensione in cui io mi riconosco non soltanto appunto nel mio genere, nel mio corpo biologico, ma anche nella mia dimensione di ruolo e di espressione all'interno della dimensione della società. Prima si parlava soltanto di maschile e femminile, cioè un uomo e una donna, nel momento in cui la sessualità era molto rivolta anche all'attenzione riproduttiva e quindi c'erano l'uomo e la donna, oppure altrimenti in realtà appunto la dimensione intermedia oppure la dimensione confusa poteva essere anche un modo di rappresentare lo straordinario. Oggi stiamo parlando sempre di più appunto di identità al plurale. Cioè, cosa vuol dire? Intanto, appunto, sempre rispettando la grande intuizione di Jung rispetto al concetto di animus e di anima, cioè l'appartenenza di un maschile e di un femminile, sia dentro le donne che dentro gli uomini, e quindi la sensazione di essere nel mezzo tra maschile e femminile, o di essere altro. Tanto che appunto nelle giovani generazioni, quindi si sta parlando proprio degli ultimi tempi da un punto di vista dell'attenzione, cioè si parla di identità e di scelta accanto all'identità dell'oggetto d'amore. Ci sono appunto persone che per lungo tempo hanno pensato, anche negli anni non così lontani da noi, nella prima o nella seconda guerra mondiale anche italiana, cioè che in realtà appunto alcuni comportamenti potevano essere solo maschili o femminili, e questo appunto si legava all'idea che il ruolo e l'identità dovessero essere appunto coniugati insieme. Per esempio un uomo che poteva avere molta gentilezza, un'attenzione all'eleganza, un modo di parlare, il piangere, esprimere emozioni, veniva considerato come qualcosa di non maschile. Una donna particolarmente agguerrita, introdotta a livello del potere politico, della dimensione sociale, poteva essere considerata una donna che non stava esprimendo una sua dimensione appunto femminile. Oppure appunto una donna che poteva rifiutare la maternità, intesa appunto come un'identità fondante della dimensione femminile. Cioè, quindi anche oggi possiamo immaginare una competenza, lo vediamo negli adolescenti, ad adoperare anche i vestiti o l'abbigliamento molto confusivo tra i due generi, come modo anche di raccontare una libertà da questo punto di vista. Su questo però dobbiamo anche renderci conto che non sempre otteniamo un consenso sociale, a volte ci può essere appunto un atteggiamento forte, negativo, nelle classi in maniera appunto abusiva, pesante, il ragazzo femminilizzato viene preso in giro, considerato non all'altezza di ciò che è il suo compito. Abbiamo visto, per esempio, a livello delle funzioni genitoriali, e qui lo vediamo molto nella consultazione che ci chiedono i genitori e anche gli insegnanti, che a volte c'è una perplessità se i bambini e le bambine preferiscono giochi appartenenti come idea generale all'altro sesso. Però ci sono appunto anche delle attenzioni di alcune madri e alcuni padri che vogliono che il figlio o la figlia possano scegliere da sé qual è il gioco preferito. Possiamo dire, per esempio, che oggi la bambola delle bambine non è più niente, oppure potrebbe essere anche la Barbie è una donna molto elegante, cioè quindi non c'è più il gioco della bambola intesa come crescere un bambino, e già questo ci fa capire che in realtà la società sta cercando di lasciare che in realtà si orientino i maschi e le femmine verso un concetto anche di scelta o di unità. Ma non dobbiamo essere così sereni da questo punto di vista, perché appunto ci sono molte perplessità. All'interno della sessuologia c'è stato un grosso confronto rispetto ai ruoli maschili e femminili, e su questo siamo consapevoli che i ruoli cambiano nel tempo e cambiano appunto anche le relazioni e le regole che riguardano i maschi e le femmine. La rivoluzione sessuale e il femminismo hanno portato ad un grosso impatto con le regole della sessualità, inizialmente con un confronto anche guerriero tra uomini e donne rispetto alla scelta anche delle parti del corpo che potevano essere utili nella sessualità. Le donne hanno fatto riferimento a se stesse come capaci di provare piacere e hanno contrastato l'atteggiamento maschile rispetto alla sessualità. I ruoli rappresentano un po' i comportamenti che sono accettati dalla società che ci circonda, tant'è vero erano diversi in passato, sono diversi ancora in tante culture, e l'appartenere appunto al femminile o al maschile può connotare oggi una dimensione che ha portato grandi cambiamenti anche nella sessualità. Oggi le donne possono prendere l'iniziativa sessuale e questo ha comportato un aumento delle ansie maschili, perché spesso accade, lo sappiamo quando lavoriamo anche con le persone giovani, che in realtà ci possono essere appunto coetanei in cui la donna ha più esperienza nella sessualità e il maschio deve ancora un po' crescere all'interno della sessualità, tant'è vero che a volte appunto il maschio guadagna un'inquietudine o una rassicurazione con una donna che ha già fatto esperienza e che si rappresenta con più competenza sessuale. Il cambiamento della sessualità ha portato anche a dei cambiamenti rispetto all'atteggiamento che maschi e femmine hanno verso la sessualità. Per esempio, un tempo appunto si diceva che le donne avevano un atteggiamento centrifugo verso la sessualità, tutto il corpo era importante, la sessualità che riguardava gli organi sessuali meno importante, e che il maschio invece aveva un atteggiamento più rivolto alla zona genitale. Oggi vediamo che le donne sono attente all'orgasmo vaginale, quindi ad una dimensione di rapporto con la sessualità che è appunto anche avere attenzione, avere interesse per questa zona del loro corpo e di metterla in gioco senza appunto avere questa fuga dall'atto sessuale. Nella dimensione dei generi però ci sono anche appunto i poteri, le attività, il chi prende l'iniziativa. Su questo si è creato negli ultimi anni una confusione tra desideri coscienti e desideri segreti. A volte appunto può sembrare che la donna abbia molto desiderio di essere attiva, invece in altri casi la donna si può appunto offendere nella sessualità perché il maschio non prende l'iniziativa o ha una crisi del desiderio. Quindi ci sono molti linguaggi che si stanno confondendo, che da una parte sono belli perché permettono l'accesso sia degli uomini che delle donne alla sessualità, ma dall'altra parte possono creare dei conflitti nei comportamenti, cioè quindi i ruoli avevano un aspetto stereotipo che costringeva ad essere adatti a ciò che un maschio si aspettava da una donna da un uomo e che cosa complessivamente la società si aspettava dagli uomini e dalle donne. Il cambiamento dei ruoli ha portato anche a un cambiamento in quello che è la gestione maschile e femminile, non solo della sessualità ma anche della riproduzione. Cioè quindi la riproduzione, che è una delle componenti della sessualità intesa come appunto ruolo maschile e femminile, di fatto ha portato anche a una differenza rispetto alla scelta di fare figli e quindi come la sessualità si relaziona con l'idea della fertilità. Quindi il sesso sicuramente dopo la liberazione sessuale e la contraccezione è diventato un sesso che è rivolto al piacere, allo stare bene, al fare esperienze e a trovare ciò che desideri all'interno della sessualità o nel tuo rapporto di coppia. Però anche nella dimensione della fertilità, cioè nel progetto di figli, la sessualità resta come un tema importante, sia perché può essere agita con un consenso maschile e femminile all'interno della gravidanza e ripresa dopo la nascita, quindi il corpo nella presenza anche dell'uomo appunto in sala parto, di fatto cioè il corpo femminile non è soltanto il corpo segreto della sessualità, ma può essere anche il corpo scoperto e condiviso all'interno del percorso della nascita. Perché la sessuologia ha tanto bisogno della psicologia? Perché abbiamo visto a un certo punto, intorno agli anni 70, ma anche agli anni 60, che nel momento in cui abbiamo parlato non tanto di problemi di impulso o di difficoltà, ma abbiamo parlato di funzione, cioè come la sessualità poteva funzionare, e quindi anche di disfunzione, cioè cosa poteva far sì che la sessualità non funzionasse, degli studiosi americani importanti, Master e Virginia Johnson, hanno iniziato a occuparsi dei disagi della sessualità, con l'obiettivo che la sessualità potesse tornare ad essere felice, espressa nel desiderio e nella competenza. E nella raccolta dell'anamnesi, dei dati che sono necessari da conoscere per sapere cos'è che ha creato il problema, appunto hanno raccolto cose molto importanti da un punto di vista dell'educazione familiare, dell'educazione sensoriale, delle esperienze fatte nella sessualità, nella scelta dei gesti che appunto portavano piacere nella sessualità oppure dispiacere, fastidio, e poi hanno dato molta rilevanza al fatto di lavorare sulla coppia. Cioè, una delle caratteristiche del lavoro di Master e Johnson, che in realtà molto lavoravano sull'aspetto anche delle prescrizioni, cioè dare indicazioni comportamentali per riuscire a risolvere i problemi, quindi cambiare il modo di agire nella sessualità e trovare un accordo di coppia, il discorso della coppia era centrale. Dopo questi due sessuologi che rappresentano la base del lavoro della sessuologia, soprattutto anche perché hanno introdotto appunto l'idea della possibilità di guarire, cioè quindi di risolvere i problemi all'interno della coppia, Ellen Kaplan, una psichiatra, ha introdotto una attenzione al fatto che i sintomi sessuali, contrariamente anche alle teorie psicanalitiche precedenti, possono avere anche delle cause recenti e non così gravi da un punto di vista della incompetenza sessuale, e quindi introduce all'interno della terapia sessuologica l'attenzione ad alcuni elementi. Da una parte mantiene l'interpretazione freudiana, cioè quindi dell'Edipo, delle difficoltà delle fasi genitali infantili, dall'altra introduce ciò che in America stava già succedendo, cioè l'attenzione alle cause relazionali. Nasce la terapia sistemica relazionale, che in qualche modo introduce l'attenzione a ciò che la famiglia ha passato all'interno dell'educazione, e soprattutto anche guarda le relazioni di coppia occupandosi del conflitto. Cioè, il conflitto rappresenta un elemento su cui Kaplan si ferma molto, ed è vero che il conflitto rappresenta una delle cause importanti rispetto al disagio della sessualità. Abbiamo fatto a Firenze una ricerca insieme a Andrologia su un campione maschile importante, e abbiamo visto che tra le cause della disfunzione sessuale maschile ci sono come elementi appunto l'organico, però le altre tre cause importanti sono lo stress, di cui la psicologia si occupa in maniera importante, il conflitto di coppia e il conflitto con la famiglia. Cioè, cosa vuol dire? Che la sessualità maschile è molto turbata dal fatto che non ci sia armonia, e quindi il desiderio maschile è più legato alla conflittualità e viene messo in crisi sia il desiderio che il funzionamento dal conflitto di coppia e familiare, mentre la sessualità femminile viene messa più facilmente in crisi dalla delusione e dal rancore. Le delusioni generalmente riguardano il fatto che si ritiene che l'altro abbia finto di essere ciò che non era o non sia stato capace di mantenere le promesse. Quindi molte donne, nel momento in cui inizia la sessualità e si ricordano che una serie di cose promesse o che dovevano accadere non sono successe all'interno del rapporto di coppia, inibiscono la sessualità sia a livello del desiderio che dell'eccitazione. E nella donna spesso e volentieri il sentimento che ostacola la sessualità è anche il rancore, cioè quindi il rancore si esprime nella distanza, nel trovare motivi per non essere d'accordo, nel litigare quando la sessualità potrebbe accadere, in modo che appunto il conflitto inibisca non soltanto loro ma anche il partner. Nell'incontro con la coppia, uno dei primi elementi che dobbiamo ristabilire è inizialmente l'espressione anche dell'aggressività e del rancore o della delusione o appunto della rabbia, che sono sentimenti molto ostacolanti alla sessualità e che portano spesso e volentieri all'assenza di desiderio o all'incompetenza sessuale. E poi cerchiamo di ristabilire un rapporto di amicizia, non soltanto di comunicazione ma anche di amicizia, se c'è una motivazione forte a salvare la coppia o a salvare la sessualità. In questo momento, quando viene accettato che dobbiamo lavorare su questi elementi negativi, il conflitto, la rabbia, il rancore, la delusione, si riesce a passare dal conflitto appunto cronico. Il conflitto cronico è quello che impedisce alla coppia di muoversi. ci si agita, si litiga, a volte nel passato ci si ricomponeva attraverso la sessualità, ora la sessualità non funziona e si rimane arrabbiati. Il conflitto cronico è un conflitto che impedisce anche di fare le cose semplici. Io voglio andare a cena, tu vuoi andare al cinema e si resta a casa, cioè quindi impedisce alla coppia di avere una vita anche sociale o relazionale. Il conflitto, nel momento in cui si trasforma in conflitto dinamico, il conflitto dinamico è non siamo uguali, non abbiamo le stesse idee, dobbiamo ristabilire delle nuove comunicazioni. Oggi abbiamo avuto un'anticipazione del tempo in cui la coppia entra in crisi. Il conflitto dinamico è quello che permette di rinegoziare le regole e anche di raccontarsi la verità. Dobbiamo tenere presente che le coppie spesso e volentieri attraversano il ciclo vitale. Cos'è il ciclo vitale? Si sta insieme segretamente, si racconta alle famiglie d'origine, si va a vivere insieme, eventualmente si fa anche un passo legale, ci si sposa, si fanno figli. Tutte queste tappe di cambiamento che la coppia attraversa in generale ci dimostrano che possono essere momenti di crisi. Cioè, cos'è la crisi in psicologia? La crisi è un momento di caos che porta verso un nuovo ordine. Ecco, spesso e volentieri le coppie leggono il caos come distruttivo. Nel lavoro insieme ci rendiamo conto che il caos racconta solo che le vecchie regole non stanno funzionando, che bisogna trovare un nuovo accordo. Cioè, quindi la coppia viene guidata a trovare un nuovo accordo che può riguardare proprio anche la sessualità. C'è un tema che dovremo capire meglio nella dimensione attuale della vita di coppia, che è che piano piano le coppie smettono di fare cose che si fa all'inizio del rapporto o che rappresentano un po' il concetto di innamoramento, cioè quindi scompare il bacio profondo, scompaiono spesso e volentieri le coccole, le conversazioni emotive, il corteggiamento, scompare il fatto che la sessualità abbia uno spazio non alla fine del giorno ma anche cercato per stare insieme, e questo determina nelle coppie molte difficoltà poi a mantenere la sessualità. Mite sessuali sono quelle idee molto immaginarie oppure rinforzate dall'ambiente di riferimento, i colleghi, gli amici, le amiche, che fanno sì che la sessualità debba raggiungere delle mete e che siano considerate le mete giuste da raggiungere. Per esempio, appunto, uno dei miti sessuali è quello dell'orgasmo simultaneo, cioè che l'uomo e la donna possano raggiungere il piacere nello stesso momento e che questo faccia sì che ci sia una vera armonia o che ci sia un vero sentimento tra l'uomo e la donna. Questo mito sessuale ha portato anche ad una difficoltà sessuale legata ai tempi, cioè i tempi diversi possono essere diversi tra maschi e femmina, tenendo presente che l'orgasmo maschile viene realizzato attraverso l'aspetto corporeo dell'eiaculazione e l'orgasmo femminile è più complesso perché il piacere femminile ha un suo luogo nella mente, nelle sensazioni, emozioni anche affettive e poi nella corporalità in senso stretto. Cioè, quindi il mito dell'orgasmo simultaneo può essere la sensazione che la nostra sessualità non funzioni. Un altro mito sessuale è che l'uomo ha sempre desiderio, cioè e che non può avere difficoltà. Se ha difficoltà è perché non ha desiderio. In realtà questo è un falso, cioè perché a volte un uomo può avere delle difficoltà organiche oppure può essere in una dimensione di depressione, può avere problemi esterni alla famiglia, avere delle difficoltà sessuali, la donna pensa non mi desidera più. E allora abbiamo dovuto fare un grosso lavoro sul fatto che il desiderio è dentro la testa e l'eccitazione è nell'organo sessuale. Perché i miti sessuali per la sessuologia rappresentano un rischio? Perché il mito rappresenta l'ideale dell'io, cioè quindi il vero uomo, la vera donna, la vera relazione amorosa, quella che funziona, dovrebbe rappresentare la competenza a raggiungere i miti che gli altri stanno rappresentando. E quindi in questo senso la persona che non riesce, che ha anche una fantasia sulla sessualità che deve essere solo in quel modo, di fatto rischia di perdere la competenza al piacere, cioè il piacere è come una grande torta dove ci sono tanti elementi diversi, le parole, le fantasie, i sogni, l'amore, il corpo, cioè quindi se noi continuassimo a imparare che la sessualità è una grande torta fatta da spicchi diversi, forse i miti sarebbero meno aggressivi rispetto al fatto che uno, sentendosi meno competente, meno capace, finisca per guadagnare davvero un'incompetenza sessuale o relazionale. L'adolescenza è un momento fondamentale nello sviluppo sessuale. Sicuramente se è successo qualcosa di negativo, l'infanzia potrebbe portarlo con sé, perché di fatto appunto c'è stata già la relazione con il proprio corpo, con le relazioni affettive. Però l'adolescenza è molto bella, è importante, perché in realtà si raggiunge lo sviluppo sessuale sia i maschi che le femmine, è proprio il momento in cui dobbiamo abitare il corpo sessuato. Quindi abitare vuol dire stare dentro, conoscere i propri organi sessuali, sapere come funzionano e sapere anche come si muovono dentro di noi le emozioni e i sentimenti. Gli adolescenti sono in una situazione di esperienza oppure di voglia di crescere, di sperimentare l'autonomia, di viversi l'amore, il desiderio, gli scherzi, il gioco sessuale, la complicità con i coetanei e anche in particolare con i coetanei dello stesso sesso. Oggi ci interroghiamo sul fatto che a 11-14 anni già tutta una serie di attenzioni, attività sessuali, scambi di messaggi sono già in percorso e quindi i genitori hanno un po' quest'aria sprovveduta rispetto all'adolescenza. Quando li incontriamo nelle conferenze scopriamo che in realtà parlano sempre di bambini, mentre i figli sono già diventati più esperti o più capaci di muoversi nelle esperienze. Cioè, cosa vuol dire in adolescenza abitare il corpo sessuato? Vuol dire sentire che il corpo che sta prendendo forma e quindi sta raggiungendo anche caratteri sessuali secondari è un corpo dove stai volentieri. Noi vediamo che in adolescenza invece spesso il corpo è negato o crea spavento, cioè tutti anche disturbi alimentari raccontano un po' il disagio femminile, a volte anche maschile, di stare in un corpo che racconta anche la sessualità, oppure viceversa. Oggi vediamo nei profili, in internet, che a volte ragazzine che possono sembrare anche molto ingenue, molto tranquille, invece si mostrano in posizioni, atteggiamenti aggressivi, molto spregiudicati, proprio per dimostrare di aver raggiunto una competenza a muoversi nel mondo dei pari. Oggi abbiamo visto che i ragazzi e le ragazze considerano la possibilità di iniziare le esperienze sessuali complete intorno ai 15 anni. Quindi uno degli elementi che dobbiamo confrontare con loro è se a 15 anni hanno completato lo sviluppo, come sono informati da un punto di vista del sesso sicuro e poi cosa si muove a livello delle emozioni, cioè quindi la pulsione sessuale più forte, il desiderio di fare esperienza, il gioco con il proprio corpo, il gioco con il corpo degli altri e in questo senso anche come va la direzione dell'oggetto d'amore, cioè quindi in adolescenza si può sentire il nostro corpo che non ci piace, non ci corrisponde e quindi iniziare quel percorso di difficoltà perché il corpo non è il nostro, non ci sentiamo bene dentro. E potrebbe appunto determinarsi anche un disagio che porta verso l'idea di aver ricevuto un corpo sbagliato e aver bisogno di cambiare sesso, oppure si può sentire che il desiderio sessuale e l'amore vanno verso persone dello stesso sesso. Quindi l'adolescenza definisce tutta una serie di competenze rispetto al sentire sessuale, ma anche all'emozione, molte incompetenze anche. Per esempio appunto ci sono anche in adolescenza amori disperanti, la voglia di legarsi, il bisogno di essere amati, di piacere, e è un momento in cui anche le relazioni con gli adulti diventano complesse, cioè abbiamo visto per esempio che in adolescenza le femmine che avevano con il padre un rapporto di affetto, di scambio, anche di complicità corporea, a volte sono in imbarazzo, come può essere il maschio con la madre, che magari è sempre stata la figura di riferimento a cui si raccontava o si confidava. Per cui noi chiediamo, da un punto di vista dell'attenzione, che in realtà ci sia un ingresso importante da un punto di vista del contatto, dell'ascolto, anche del padre verso il figlio maschio e della madre verso la figlia femmina, come modo di accompagnare questo processo di crescita in cui non è così semplice né abitare il corpo né metterlo in gioco nella seduzione o nell'approvazione da parte degli altri, né accettare i caratteri sessuali secondari oppure accettarli ma gestirli con un po' troppa disinvoltura o a volte con delle incompetenze, e avvicinarsi all'esperienza della sessualità guidati dal desiderio e anche, appunto, ripetendo, dalla tempesta ormonale. Nella dimensione di ruolo e nella dimensione del gioco reciproco vediamo che a volte i maschi hanno molto bisogno di rinforzare la loro identità maschile, a volte, appunto, usando l'aggressività oppure il maschismo oppure il gruppo, e a volte anche le donne hanno bisogno di essere più le ragazzine, le ragazze, più provocanti nei confronti del maschile. È importante in questo periodo dell'adolescenza non occuparsi solo della sessualità ma anche dei sentimenti, delle emozioni e a volte anche delle paure nel confronto del proprio corpo e degli altri. Abbiamo visto per esempio che a volte la sessualità viene giocata per essere accettate, oppure in realtà si beve o si prendono sostanze per riuscire a fare anche un sesso per il quale non siamo pronti. Cioè, quindi circondare l'adolescenza in maniera morbida, non intrusiva, non aggressiva, però è importante perché è un periodo in cui si definisce appunto l'autostima, il riconoscimento di sé, il fatto di riconoscere l'altro, di provare rispetto, di costruire l'amore. I sentimenti sono in adolescenza molto importanti, le coppie sono a volte coppie fluttuanti che si creano e si lasciano, oppure possono essere addirittura coppie che costruiscono il futuro. E anche in questo caso, cioè, che cosa vuol dire misurarsi con le storie, con le relazioni, saperle vivere, saper lasciare o restare? E spesso è una domanda che i ragazzi e le ragazze fanno, cioè come si fa a sapere se siamo innamorati, come si fa a sapere se è la persona giusta, è giusto o no iniziare la sessualità anche se non siamo pronti, se non abbiamo consapevolezza del nostro corpo, può essere giusto essere spregiudicati oppure è meglio essere riservati, cosa vuol dire? Cioè, quindi le domande sono molte perché è un periodo, dobbiamo riconoscere, complesso da un punto di vista dal fatto che esiste una maggiore libertà sessuale, ma anche il fatto che la libertà richiede che si sia capaci di percorrerla proteggendo non soltanto appunto il proprio corpo ma anche i propri sentimenti. Oggi la sessualità non è soltanto l'incontro tra due persone in carne ed ossa, la sessualità viene giocata molto anche a livello del rapporto con la propria stanza, il computer, internet e gli scambi. Quindi c'è una sessualità che oggi diventa anche più facile. Un tempo le riviste che contenevano appunto la sessualità erano nascoste, oggi non c'è bisogno delle riviste, si può accedere anche appunto da casa propria a tutta una serie di immagini e di esperienze della sessualità che vengono rappresentate anche secondo gusti diversi, che possono rappresentare una libertà, perché ci sono persone che appunto giocando con questo possono provare di nuovo eccitazione o desiderio, anche in periodi in cui invece il desiderio è abbastanza scarso oppure c'è un disinteresse per la sessualità. A volte sono però elementi sostitutivi, ci sono in consultazione donne e uomini molto arrabbiati quando scoprono che in una sessualità che all'interno del rapporto di coppia è stata sostituita dall'autoerotismo di fronte a immagini, dallo scambio con altre persone e anche dall'invio appunto di chat molto calde che vengono scambiate magari con l'amante o con la persona che si vuole conquistare. Una delle cose che dobbiamo valutare è che non creino disagio, che siano qualcosa che non fai per costrizione o per obbligo e che eventualmente se la scambi sia fatta con una persona adulta che condivide i tuoi gusti o la tua possibilità. Cosa può succedere però? Che una persona diventa dipendente dall'aggancio con le immagini della pornografia, cioè come se entrasse in una dimensione che non può più correggere o da cui non può sottrarsi. Ecco, l'obbligatorietà sia nei comportamenti sia nella dipendenza appunto dalla pornografia è qualcosa che sta diventando oggi motivo di consultazione. Quando la dipendenza dalle immagini o dai contatti diventa così forte che la nostra vita è difficile da vivere e potrebbe appunto farci entrare in crisi anche rispetto alle immagini che guardiamo. Però se in realtà i copioni che tu vedi sono così frequenti e ripetuti, potrebbe darsi che poi ti rimane più difficile ricucire o rimettere in gioco la tua sessualità con quella delle partner o della partner con cui stai vivendo. Oggi molti uomini, molte donne, giovani e meno giovani, perché la sessualità per fortuna ha una possibilità di essere vissuta anche nell'età più mature, oltre i 65, 70, gli 80 anni, cioè quindi in momenti diversi della propria vita, consultano e chiedono di essere aiutati perché la sessualità non funziona. E nella terapia sessuologica siamo diventati sempre più attenti a tutta una serie di strumenti che la psicologia e la psicoterapia ci hanno offerto in senso generale, tradotti nella possibilità di aiutare la persona a capire che cosa ha bloccato o il desiderio, o l'eccitazione, o la relazione con l'altro, e che cosa impedisce il raggiungimento del piacere, quindi del benessere. Intanto lavoriamo con quello che ci ha regalato la terapia relazionale sistemica, la terapia della famiglia, lavorando con le persone nella raccolta anamnestica a raccontare la storia, cioè come la sessualità è stata consegnata dalle figure genitoriali o dai nonni anche ai ragazzi e alle ragazze nel processo di crescita. E poi facciamo una domanda finale sulla raccolta della storia, sia familiare che sessuale, che è: cosa avresti voluto di diverso nella tua storia? E spesso e volentieri vediamo che i maschi dicono che avrebbero voluto che il padre gli parlasse della sessualità e gli raccontasse come muoversi anche, e anche persone giovani, non soltanto appunto persone grandi, in un periodo in cui i padri e le madri erano magari più silenziose su questi argomenti. E anche le ragazze raccontano, le donne raccontano che avrebbero voluto che la madre fosse stata più aperta sui temi della sessualità. Quindi verifichiamo dal genogramma familiare e sessuale che in realtà il silenzio cattivo sulla sessualità può produrre danni, e quindi ci interessa sapere se un padre debole ha fatto paura ad un maschio, o se un padre prepotente può aver fatto paura ad una ragazza, o se una madre aggressiva può essere stato motivo per un uomo o per una donna di trovare poi la difficoltà nel vivere la dimensione sessuale. E poi successivamente c'è tutto un percorso che riguarda appunto proprio l'esperienza della sessualità, e lì andiamo a vedere proprio la storia, cioè quindi andiamo a vedere la storia infantile, le prime esperienze sessuali, se ci sono state molestie, le difficoltà, un corpo consegnato dalla famiglia con il contatto, con la non paura del tatto, della materia, della nutrizione, cioè quindi molti elementi in cui c'è il divieto poi avranno delle conseguenze sulla sessualità. Poi i pensieri, cioè che cosa ti aiuta a fare una buona sessualità. Ovviamente la sessualità va pensata prima di farla, cioè quindi può essere che raccogliamo dalla società che ci circonda delle immagini per il nostro appunto immaginario sessuale, che la stessa partner o il partner sono l'oggetto del nostro pensare alla sessualità, immagini che abbiamo vissuto, sensazioni, profumi, e questa cosa appunto raccolta ci permette di renderci conto se la persona invece appunto ha un disagio, una fobia per una serie di cose della sessualità. Le fobie nella sessualità sono complesse perché in realtà tolgono zone del corpo o azioni che nella sessualità sono possibili. Poi c'è una parte più cognitivo-comportamentale, cioè alcuni pazienti li chiamano i compiti a casa, no? Come se si tornasse in un ambito scolastico. I compiti a casa sono, dopo aver capito quali sono i fastidi o i disagi, quali sono state le ferite che dovranno essere riparate prima di tornare a vivere la sessualità, ci sono appunto delle indicazioni di comportamento che inizialmente possono sembrare artificiali, no? A volte le persone ti dicono, ma così facciamo i compiti, ma non è spontaneo. E in realtà appunto nel momento in cui confrontiamo dichiariamo, ma la sessualità si impara, la sessualità è un sapere saggio, cioè non è soltanto un accadere. Quindi nel momento in cui facciamo prescrizione anche dei pensieri. Per esempio l'ansia da prestazione di cui oggi soffrono molto i maschi, ma anche le femmine, quando non riescono a raggiungere l'orgasmo e raccontano che non riescono a lasciarsi andare. Cioè, quindi ci sono delle frasi anche che alla fine possono diventare antagoniste al buon funzionamento della sessualità. E ci sono dei pensieri anticipatori, sono non ce la farò nemmeno questa volta, non ce la farò, non ce la farò. Quindi dobbiamo cambiare i pensieri, dobbiamo trasferire i pensieri cattivi in una scatola segreta e cercare di riuscire invece a vivere appunto dei pensieri facilitanti, facendo più attenzione al gusto, al piacere, all'interesse per la persona con cui stiamo facendo la sessualità, piuttosto che stare nel cervello centrale, dico io, a affannarsi da questo punto di vista. E poi prescriviamo anche cose corporee semplici, che possono essere appunto il massaggio, il tatto, sempre con un'attenzione importante che non andiamo mai a toccare per prime le zone che rappresentano il fastidio o il dolore. Questa cosa è molto importante a livello anche del profondo, cioè quindi anche la consapevolezza psicodinamica, educativa ci aiuta a capire perché una persona dice no. Per esempio ci sono donne molto giovani anche oggi che non riescono ad avere assolutamente il rapporto sessuale perché in realtà c'è un divieto importante per cui il corpo è chiuso. E su questo dobbiamo anche appunto accogliere tutto quello che è l'attenzione della psicologia da un punto di vista di quelle che possono essere le paure di disperdersi. Per esempio i francesi chiamano l'orgasmo la petite morte, cioè quindi la piccola morte vuol dire mi perdo all'interno del rapporto con l'altro, cioè quindi dobbiamo in qualche modo rafforzare la sensazione di appartenere ed essere proprietari del proprio corpo per poterlo poi mettere in gioco e di imparare ad avere confidenza con il proprio corpo e a saperlo giocare nella sessualità. Tutto questo viene fatto progressivamente utilizzando in maniera prevalente la psicodinamica, la capacità di superare lo stress, la risoluzione del conflitto, un rapporto corretto col proprio corpo, energia, la capacità di esprimere la forza piuttosto che averne paura, l'aggressività costruttiva, cioè quindi la capacità di affidamento e di sentirsi riparati e non a rischio, ci permettono, utilizzando importanti documenti, testi, ricerche della psicologia e della psicoterapia, di guidare le persone verso un recupero della dimensione della sessualità. Quando le coppie in consultazione cominciano a sorridere e c'è un maggior gioco della comunicazione, c'è un maggior gioco dello sguardo e si guarda anche alle cose che si sta facendo, gli esercizi, come dicono loro, i compiti a casa, cioè vediamo che piano piano si è riparato la dimensione che nell'aspetto familiare, nei ruoli maschili e femminili, nella dimensione dell'apprendimento infantile e adolescenziale, avevano portato invece ad avere paura della sessualità o a trasformarla da zona del gioco, del piacere, dell'intensità in zona della prestazione. E quando io chiedo scherzando alle coppie se la sessualità, quando uno è stanco, è qualcosa che scioglie la stanchezza o la moltiplica. E spesso e volentieri quando le coppie hanno problemi dicono no, anche la sessualità è stancante. Ecco, questo elemento ci fa capire che il sesso deve invece ritornare ad essere qualcosa che ci fa sentire a nostro agio, con la protezione e l'attenzione da parte dell'altro. Cioè questo appunto è possibile oggi nella consultazione sessuologica perché tante scienze diverse si sono occupate dell'attaccamento, si sono occupate dell'autostima, del superamento dello stress o del panico e dell'uso corretto della buona energia del corpo.